nostra vita sono stati affascinati o hanno ricercato in qualche modo la dimensione dei doni dello spirito. Sono il primo. C'è stato un periodo, sono dei temi molto importanti per la crescita cristiana, per cui l'interesse per i doni dello spirito è sempre una delle cose che è nella top list di un cristiano che è davvero nato di nuovo, come lo spirito guida, come lo spirito fa delle cose straordinarie nella nostra vita. E ora voglio chiedervi però anche un'altra domanda. Quanti di noi con la stessa passione si sono occupati del frutto dello spirito? Secondo me, se dovessimo fare una comparazione statistica, così in un modo molto approssimativo, penso che il rapporto sarebbe 99 a 1, se va bene. Io oggi voglio parlarvi di tutte e due. Però spero di farlo con l'equilibrio e con la saggezza che emerge dalla scrittura. E vorrei che aprissimo la Bibbia in Galati 5. Siamo nel nostro percorso, stiamo facendo un percorso sulla lettera di Paolo ai Galati. Abbiamo visto la straordinaria forza e sfida che viene fuori da questa lettera, per centrarsi sul Vangelo di Gesù Cristo e su nient'altro. E Galati 5, dal versetto 16, la parola del Signore dice: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto ai desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo spirito, non siete più sotto la legge. Ora, le opere della carne sono manifeste e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio. Il frutto dello spirito, invece, è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Non siamo vanagloriosi, invidiandoci gli uni e gli altri. E io voglio chiedervi di abbassare il capo adesso. Signore, abbiamo letto la tua parola e chiediamo che il tuo Santo Spirito, che ha ispirato ogni dettaglio, ogni virgola, ogni proposizione, ogni termine di questa sacra parola, adesso possa guidare me, guidare noi nell'esposizione, affinché noi possiamo essere sottomessi a te e la tua parola possa parlare a ognuno di noi, cambiare, continuare a trasformare la nostra vita e darci una direzione e un orientamento. Ti prego, Signore, che noi possiamo crescere alla tua gloria per la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen. Cari fratelli, cari amici, la vita cristiana, voglio sintetizzare l'intero sermone di oggi in una frase che è quasi uno slogan. La vita cristiana è un semplice combattimento. La vita del discepolo, della persona che segue Gesù Cristo, è semplicemente un combattimento perenne, continuo, tra due elementi, la carne e lo spirito. Tutta la nostra vita sarà segnata da questa lotta. da cui in qualche modo fino a quanto il Signore non ci renderà perfetti, noi saremo caratterizzati da questa profonda battaglia che in qualche modo è il luogo però dove io e te possiamo crescere. Noi cresciamo in battaglia, noi cresciamo durante la guerra e questa guerra è tra la carne e lo spirito. Ora, amici, chi siamo noi? Chi sei tu davvero? C'è stato un tempo nella mia vita in cui la visione, diciamo così, ma penso che caratterizza anche forse alcuni di noi, anche la storia, c'è stato un tempo in cui la visione dell'uomo, del credente, era semplicemente una scatola, un contenitore di sana dottrina. Tu prendi una scatola, metti dentro la sana dottrina, la corretta teologia, e in qualche modo la mescoli un po' e ti viene fuori il buon cristiano. Io devo confessare, no? Probabilmente c'è stato un periodo della mia vita dove pensavo che fosse sufficiente, no? In qualche modo esporre, riportare, considerare, annunciare la sana dottrina e questo era tutto. Dall'altra parte, invece, no? Se da un lato c'è chi considera il credente come la scatola delle sane dottrine, dall'altro c'è chi considera il credente la giostra delle molteplici esperienze. Per cui la vita cristiana non è altro che un continuo, itinerante, no? Come dire, ricerca di esperienza dopo esperienza. Chi ha ragione? Cosa ci dice la Bibbia di fronte a questi due monti che sembrano non incontrarsi mai? Perché non farei mai incontrare, no, la passione per la verità con la ricerca dell'esperienza dell'ultimo grido. Cosa ci dice la Bibbia? Beh, la Bibbia ha una prospettiva molto diversa e ci dice che io e te non siamo né ciò che crediamo, e io e te non siamo neanche ciò che sperimentiamo. Io e te siamo ciò che amiamo. E questo è sconvolgente. Perché come se la parola ci dicesse in modo molto netto, molto semplice, che essenzialmente nella vita cristiana, nel mondo, ci sono due amori. E secondo questi due amori, noi costruiamo l'intera nostra esistenza. C'è l'amore per sé, l'amore per la propria persona, per le proprie cose. Tu costruisci tutta la tua vita, tutta la tua esistenza attorno a quest'amore. Oppure c'è l'amore per Dio, per le sue cose, per il regno, per la sua persona. E tu costruisci tutta la tua vita attorno all'amore di Dio, all'amore per Dio. Ora, questi due mondi sono alternativi fra di loro. Da un lato c'è la passione per le tue cose, anche se camuffata di religiosità, di versetti, di riti, di liturgia, non importa. Però essenzialmente è un amor sui, tu stai costruendo sull'amore per te, la carne. Questa è la carne. Oppure costruisci tutta la tua vita attorno all'amore di Dio. E queste due città, diceva Agostino, determinano il destino eterno. La città dell'uomo, costruita da molteplici egoismi, o la città di Dio, centrata sulla vita trasformata dall'amore di Dio. E quello che dice Paolo è proprio questo. Noi viviamo, noi siamo quello che amiamo. Verso 17. Dice c'è un conflitto tra spirito e carne. Ora sapete, quando la Bibbia parla di carne, non si riferisce a, non dà una descrizione di carne come l'insieme di quei tessuti, di quelle cellule che in qualche modo ricoprono il nostro scheletro. La carne non è la dimensione fisica dell'esistenza. La carne non è il nostro corpo. Quando la Bibbia parla di carne, non si riferisce alla fisicità. Quando la Bibbia parla di carne, significa di tutto ciò che nell'esistenza non è rinnovato, trasformato, toccato dalla grazia e dal Vangelo di Gesù Cristo. La carne non è il corpo. La carne è tutto ciò che non è stato toccato, rinnovato dallo Spirito di Dio. Io e te, Io e te abbiamo un cuore di carne, un cuore carnale, se il nostro cuore non è stato trasformato dal Vangelo. Io e te abbiamo una dottrina, una teologia carnale, se il nostro pensiero non è stato trasformato, rinnovato dal Vangelo di Gesù Cristo. Io e te abbiamo una esperienza carnale, se le nostre emozioni non sono state lavate, purificate, rinnovate dallo Spirito di Dio. La carne è tutto ciò che non è stato toccato e rinnovato da Dio. E questa carne lotta continuamente con lo Spirito. Cos'è lo Spirito? Lo Spirito è l'opera di Dio che rinnova, trasforma, rigenera ogni cosa. In Ezechiele 37 c'è un deserto di scheletri. Cosa fa lo Spirito di Dio? Genera, dà la vita. Questa è l'opera dello Spirito. Ora, prima della conversione, prima che io e te conoscessimo Dio, la nostra carne era tranquilla, indisturbata, faceva quello che voleva, no? Come dire, nessuno turbava le nostre cose. Poi arriva la grazia, il Vangelo nella nostra vita e inizia una lotta, perché il Vangelo inizia come il seme, arriva nel nostro cuore, lo trasforma, ma nel nostro cuore c'è ancora il vecchio io, c'è la carne, ma c'è anche lo Spirito che opera, e questo genera un conflitto. Ed è la battaglia fondamentale. Ed è la battaglia che io e te dobbiamo vincere, che Gesù ha vinto però una volta per tutte, è la battaglia tra la carne, intesa in questo senso, e lo Spirito. Qual è la natura di questo conflitto? Guarda il verso 17. Ti chiedo di fare attenzione qua, perché il verso 17 ci dice qual è la natura del conflitto tra carne e Spirito. Verso 17, perché la carne ha desideri contrari, lo spirito ha desideri contrari alla carne, sono cose opposte fra di loro. La battaglia è fra, segna questa parola, i desideri. La battaglia è tra i desideri della carne e i desideri dello spirito. Sapete qual è? In greco qui si usa una parola che è fortissima. E questa parola, questo termine è epitumia. Cosa significa epitumia? Significa un desiderio eccessivo, un desiderio disordinato, un desiderio incontrollato, una eccitazione che deve essere soddisfatta subito. Questo è il problema fondamentale del nostro cuore. Stai attento. I desideri della carne, sapete cosa sono? Non è desiderare le cose cattive. Il problema fondamentale dell'uomo non è che desidera le cose cattive, certo, ma il problema fondamentale dell'uomo è che desidera troppo le cose buone. Il problema fondamentale dell'uomo è il desiderio eccessivo. Questa è la carne. Vuoi un esempio? Lavoro. Il lavoro è uno dei doni, delle vocazioni che Dio ha dato all'umanità, credenti e non credenti. Nessun problema con il lavoro. Ma se il lavoro diventa il desiderio unico, la passione unica, il desiderio eccessivo, incontrollato nella tua vita, quello è un peccato, è un'opera carnale. Il sesso, la sessualità, è uno dei doni più belli che Dio ha dato agli uomini e alle donne, se vissuto nei contesti che Lui ha ordinato. Ma se la sessualità diventa l'unica passione, l'unica ricerca di soddisfazione personale nella tua vita, se il desiderio è incontrollato, è un problema, è un'opera della carne. La Chiesa. Ci può essere un modo carnale di vivere la Chiesa. Ci può essere un modo carnale di vivere la spiritualità. E sapete quanto avviene? Quando tu sostituisci Dio alla cosa. Quanto quella cosa, quanto il tuo ministero diventa più importante di Dio stesso. È un'opera della carne. Desiderio eccessivo. Quanto desideriamo troppo le cose buone, i doni di Dio, li desideriamo troppo. E ci dimentichiamo del donatore. E ci concentriamo sui doni. I soldi. Quanti di noi non hanno bisogno di soldi? Quanti di noi possono fare a meno del denaro? Nessuno. È uno strumento che nella immensa provvidenza di Dio, i soldi, il denaro, l'economia, serve a soddisfare i nostri bisogni e di chi sta male. Ma se la ricerca del denaro, se la passione del successo economico, della stabilità diventa eccessiva, incontrollata, è epitomia, un'opera della carne. Non è l'opera dello Spirito. E la vita cristiana è proprio liberarsi di questi desideri eccessivi. Pensa alla tua vita. Quanti sono i desideri eccessivi? Quanti sono le passioni incontrollate? Quanti sono le cose che desideri troppo, che li desideri al posto di Dio stesso? Perché se tu stai vivendo in quel modo, non stai combattendo la battaglia che devi combattere. Efesini 2, 3, leggo qualche verso perché non è solo Galati che parla di questo. Efesini 2, 3 parla degli uomini ribelli, nel numero dei quali anche noi tutti vivevamo un tempo, secondo i desideri della nostra carne. Prima era normale desiderare eccessivamente delle cose. Ma adesso i cristiani non possono più vivere in questo modo. Sono desideri della carne. Sono, se il desiderio eccessivo, se una passione eccessiva diventa qualcosa che ci controlla, dobbiamo liberarcene. È idolatria. Lo spirito, ci dice Paolo, ha desideri contrari alla carne. Ora, lo spirito ha anche dei desideri. Ma i desideri dello spirito sono diversi dai desideri della carne. Beh, allora, facciamo ordine. I desideri della carne sono desiderare eccessivamente qualcosa, ma cosa desidera lo Spirito Santo? Qual è il desiderio dello Spirito di Dio, davvero? Qual è il test che verifica l'autenticità dello Spirito di Dio, di una sua manifestazione? È la vibrazione personale? Giovanni 16. Versetto 4. Vangelo di Giovanni. È il test finale, definitivo. Verso 14, scusate. Parla dello Spirito di Dio. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Il test finale, il desiderio dello Spirito di Dio è sempre ed esclusivamente questo: annunciare, glorificare, concentrarsi su Gesù Cristo. Lo Spirito Santo ci parla della bellezza e della maestà e della grandezza e della perfezione di Gesù Cristo. Lo Spirito Santo vuole che io e te siamo presi, toccati, cambiati e trasformati a immagine di Cristo. Lo Spirito Santo ha un'opera da fare, che è quella di renderci e di glorificare Gesù Cristo. Questo è quello che dice Paolo. I desideri dello Spirito. Lo Spirito ha un desiderio. E questo desiderio è glorificare Gesù Cristo. Cari amici, penso che questo dovrebbe liberarci. Questo dovrebbe liberarci da una possibile confusione. L'opera dello Spirito di Dio non è quella di un'assicurazione tascabile che in qualche modo ci garantisce dei piccoli successi quotidiani, o ci libera dai malanni, o dai malumori, o dagli incidenti quotidiani. No, l'opera dello Spirito di Dio è annunciare e glorificare Cristo in ogni circostanza, nella buona e nella cattiva. Questo è il test finale. Non c'è Spirito di Dio se Cristo non è glorificato. Non c'è Spirito Santo se tutta l'attenzione non è rivolta a Lui, a Gesù, alla croce. C'è speranza, perché i desideri dello Spirito sono contrari ai desideri della carne. E tutta la nostra vita sarà una battaglia tra questo. Sarà una battaglia da cui non usciremo facilmente. Dobbiamo entrare in quest'ottica. Però Paolo non dice soltanto queste cose in generale, poi ci dice: adesso voglio spiegarvi in modo dettagliato come funziona la carne. Volete, voglio fare un'operazione, no? Come dire, di macelleria spirituale. Voglio dirvi davvero come opera la carne. Quali sono i meccanismi della carne? Quali sono le cose che dovete considerare quando parlate di carne? Cosa significa essere carnale? Essere carnale significa essere guidati da questi desideri incontrollati. E Paolo dice, la carne ha delle azioni. Le opere della carne sono, lo avete, Galati 5, guardatele con me, verso 19. Le opere della carne sono queste. La carne ha delle opere. La carne ha delle azioni. La carne si caratterizza, l'aspetto carnale si concretizza in comportamenti. Quali sono, Pippo, questi comportamenti carnali? Voglio dirteli, perché lo dice la Bibbia. Beh, verso 19, le opere della carne, Paolo le distingue in tre grandi aree. L'area della sessualità, l'area della religione e l'area delle relazioni. Paolo dice, vi spiego adesso la pericolosità della carne in queste tre aree. Incominciamo. La carne e le opere della carne intaccano primariamente la parte più intima di noi, che è la dimensione della sé, della sessualità. Verso 19. Paolo dice, attenzione, perché le opere della carne si manifestano come? In immoralità sessuale, fornicazione, porneia. Cos'è la fornicazione? È una relazione sessuale tra due persone che non sono fra di loro sposate. Una relazione sessuale tra due persone non sposate e non legittimamente sposate è sempre fornicazione, immoralità sessuale. Ma non solo, poi ci dice anche che in impurità, cioè pratiche sessuali innaturali. È un'opera della carne, in dissolutezza. Cos'è la dissolutezza? È la sessualità, gli istinti, gli impulsi sessuali incontrollati. Paolo dice, in queste dimensioni si manifesta in modo primario la dimensione dei desideri eccessivi, incontrollati. Fornicazione, impurità, la dissolutezza, porneia, acatarsia, aselgia, sessualità disordinata, eccessiva. Ma non si ferma mica lì. Poi dice, attenzione, non soltanto mica la sessualità è intaccata da queste cose, anche la religiosità, la tua spiritualità. Anche la tua spiritualità può essere caratterizzata da carnalità. Qual è? Verso 20. Idolatria e stregoneria. Cioè significa tutte quelle pratiche occulte, pagane, che provano a sostituirsi a Dio. Cos'è l'idolatria se non il tentativo pagano di trovare qualcosa che si sostituisce a Dio Padre? Cos'è la stregoneria se non il tentativo di sostituirsi allo Spirito Santo? E idolatria e stregoneria sono ancora diffuse oggi in Italia, ma non solo. Ci sono pratiche che molti di noi ancora continuano probabilmente a considerare tanto per scherzo. Cosa vuoi che sia una lettura di oroscopo ogni tanto? È una estrema pratica di stregoneria. Ma tu pensi davvero che il Dio dell'universo si faccia condizionare dalle congiunzioni astrali? Ma questo non deve esistere nel popolo di Dio. Idoli vari, pratiche religiose pagane. L'Italia è un paese superstizioso, pesantemente superstizioso. Queste cose sono opere della carne. Oggetti, amuleti, portafortuna. Ma stiamo scherzando? Buttate via, bruciate tutte queste cose nel nome del Signore Gesù. Noi siamo un popolo libero. Idolatria e stregoneria non devono avere nulla a che fare con i figli di Dio. Però poi non si ferma soltanto lì, c'è anche la dimensione delle relazioni. Le opere della carne si manifestano anche nelle relazioni. E Paolo dice, verso 20, guardate un po', dice dopo, ci sono a un certo punto degli atteggiamenti distruttivi che sono sintomi di carnalità. Il termometro della carnalità nelle nostre relazioni è questo. Da un lato c'è, guardate, lo dico come lo dice il testo, poi ve lo dico in un linguaggio, spero, più contemporaneo. sono inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie. Atteggiamenti distruttivi. Il primo termine in realtà è ambizione. Un'opera della carne, carnalità, è avere ambizione, è essere guidati dal desiderio concorrenziale di superare, di fare di più, di meglio di quel fratello o di quella persona. Non può esserci nel popolo di Dio nessuna forma di ambizione di questo tipo. Ma non solo l'ambizione distruttiva, anche l'invidia. Sapete cos'è l'invidia? L'invidia è un'opera della carne perché tu stai desiderando quello che gli altri hanno o sono. Tu desideri i doni degli altri, le cose degli altri. Non va bene, l'invidia è un'opera della carne. Così come un'opera della carne la gelosia. Cioè lo zelo che ti viene da un ego affamato, assetato di io devo essere tutto mio, deve essere tutto sotto controllo. Oppure l'ostilità, l'atteggiamento ostile è sempre un'opera della carne. Guardate un po', gelosia, ire, contese. E le conseguenze, quali sono le conseguenze? Beh, sono, Paolo dice, chi vive in questo modo avrà delle conseguenze. Sarà sempre nella piazza della discordia. Queste persone, amici, che sono segnati così pesantemente dalle opere della carne, sono sempre polemiche, hanno sempre qualcosa da dire. Devono sempre dire qualcosa su tutto e su tutti, ci devono mettere sempre il becco in ogni situazione. No, sono in pratica la discordia, non va mai bene nulla se a meno che non si fa come si dice. Non va bene. Oppure hanno attacchi di rabbia. Ora, sapete, gli attacchi di rabbia a volte possono essere, come dire, naturali. L'altro ieri una persona molto distratta mi ha tamponato, mi ha causato dei danni, mi sono arrabbiato molto nei primi 5 minuti. Il problema è questo, quando la rabbia diventa un atteggiamento permanente, quando la rabbia diventa uno stile di vita. Quanto in ogni questione, no, arriva una persona e boom, siamo lì a sbranarla. Eh no, questa è un'opera della carne, non è nient'altro. E questo crea dissenso, crea divisioni. E soprattutto, ci dice Paolo, verso la fine del verso 20, crea le sette. Sapete cosa sono le sette? Sono i gruppetti, le fazioni. Le fazioni. Una divisione permanente, il mio gruppo e il tuo, il mio stile e il tuo, sono opere della carne. Se in una chiesa sono presenti queste cose, bisogna liberarsene immediatamente. Sono opere carnali. E Paolo dice, beh, queste persone che fanno queste cose, c'è qualche speranza? Li mandiamo, come dire, in consulenza, gli facciamo seguire un approccio terapeutico, magari migliorano, perfezionano, c'è del buono in loro. Paolo ha questo atteggiamento, vero? Guardate il versetto 21. Paolo dice, chi vive in questo modo non erediterà il regno di Dio. Punto e basta. Chi è caratterizzato da questa sessualità disordinata, da questa religiosità idolatrica, da queste relazioni distruttive, non fa parte, non ha nulla di che spartire con il regno di Dio. Nessun processo, nessuna attesa, nessun stand-by. Non fa parte, non erediterà il regno di Dio. Amici, se queste cose sono pratiche abituali della nostra vita, se queste cose sono comportamenti costanti, atteggiamenti continui della mia e della tua vita, dobbiamo immediatamente chiedere perdono a Dio. Dobbiamo pentirci e chiedere di essere da Lui rinnovati. Se queste cose sono cadute saltuarie, che ogni tanto e in qualche modo io e te a volte cadiamo, chiediamo subito allo Spirito di Dio di sostenerci, di rialzarci immediatamente e di continuare, chiediamo perdono e ricominciamo a camminare nelle vie del Signore, camminate secondo lo Spirito, basta con un atteggiamento di complice stupidità, perché molte volte la vita spirituale dei cristiani è semplicemente questo, una complice stupidità con le opere della carne, e non va bene, Dobbiamo essere svegli. Questi peccati, amici, queste opere della carne non devono appartenere alla nostra vita. Ora, tu dici, vabbè, guardali attentamente di nuovo queste opere della carne. Queste opere della carne sono anche i peccati, le opere della società contemporanea. Da un lato sono le opere, i peccati di una generazione moderna, postmoderna, che vuole vivere la propria sessualità in modo libero, indisturbato. Dall'altro però sono anche i peccati di una generazione molto religiosa, moralmente a posto. Non è forse vero che spesso, se nel mondo pagano si trova la prima parte di queste opere della carne, nelle chiese spesso si trova la seconda parte? Ma tutte e due non vanno bene. La grazia è alternativa, è radicalmente rivoluzionaria. Dio non fa le distinzioni che noi facciamo. E Paolo ci dice: smettetela, camminate, verso 18, camminate secondo lo Spirito, cioè fatti guidare dallo Spirito di Dio, fatti cambiare dallo Spirito di Dio, fai in modo che lo Spirito di Dio ti faccia vivere la piena liberazione in Cristo da tutte queste opere della carne, fai in modo che lo Spirito di Dio faccia crescere nella tua vita il progetto di Dio che Dio ha per te. Questo significa camminare secondo lo Spirito. Ci sono, verso 19, Paolo dice: queste sono le opere della carne. E poi, in modo straordinario, io mi sarei aspettato a questo punto che Paolo parlava delle opere dello Spirito, o no? Per simmetria. Saremmo quasi portati, no? Da un lato Paolo ci sta dicendo le opere, le azioni, dei comportamenti carnali, e adesso ci deve dire qualcosa sullo Spirito, no? Però guarda cosa dice sullo Spirito, verso 22. E questa è la rivoluzione della parola di Dio. Perché il verso 22 ci dice: Paolo non parla più delle opere dello Spirito, Paolo parla del frutto. Cioè, questo è, Paolo dice, tutto questo si contrappone al frutto. Uno, non nove. Quant'è il frutto dello Spirito? È uno. Guarda il testo, singolare. Ma perché Paolo ci parla del frutto? Perché Paolo usa questa immagine botanica? Avete mai coltivato un orto? Avete mai visto come funziona? Cosa succede con le piante? Penso di sì, molti di noi hanno questa esperienza. Beh, significa alcune cose. Significa, la prima cosa perché Paolo usa la parola frutto è questa: perché la crescita mia e tua è graduale. Non è così. È graduale. Pianta delle patate. Vedrai il giorno dopo il frutto, o il tubero pronto? No. Tu pianti un seme, ci vuole del tempo. No, forse ci andrai lì, andrai nell'orto ogni giorno a vedere come sta la piantina e non ti accorgerai di nessun cambiamento. Ma se la piantina è viva, sta crescendo in modo graduale. Devi essere paziente e dopo un po' il frutto emerge in tutto il suo splendore. L'opera dello Spirito di Dio è graduale. Non è così. Frutto. Noi invece, no, vorremmo cosa? Vorremmo che Pippo, Andrea, Gianni, Massimo, così, il cambiamento magico, istantaneo, no? Da Superman della fede. No, il frutto è graduale, ci vuole tempo, ci vuole pazienza. I tempi di Dio non sono i miei e i tuoi tempi. Ma non è solo graduale. Se il frutto è piantato, se c'è il seme, questa crescita sarà non solo graduale, sarà inevitabile. Si racconta la storia di un uomo che è stato seppellito e sopra la bara finì un po' di terra con una ghianda e sopra questa ghianda misero una lastra di marmo per assicurarsi che in qualche modo, no, tutto fosse al sicuro. Però quella ghianda, in una condizione di un certo tipo, cominciò a crescere. E malgrado ci fosse la lastra di marmo sopra, la ghianda ruppe, spezzò, crepò, la lastra di marmo. La crescita del frutto è inevitabile se c'è lo Spirito di Dio nella tua vita. Nessuna lastra di marmo potrà mai bloccare la crescita del frutto dello Spirito di Dio. È inevitabile. Ma adesso chiediamoci, c'è frutto nella mia vita? C'è davvero il frutto dello Spirito nella mia vita? Sta producendo? Si può essere salvati senza frutto? No. Ma non è soltanto inevitabile, è interna. Il frutto dello Spirito è un'opera interiore, interna. Bisogna che lo Spirito operi nel nostro cuore. Amici, noi siamo vicini a una delle, come dire, chi vive in Val di Non, tutti conosciamo la Val di Non, che è caratteristica per cosa? Per le mele, per la produzione di mele. Allora, tutti abbiamo visto la bellezza, lo straordinario paesaggio degli alberi, no, di questi mereti. Allora, andate lì e guardate che normalmente un albero sano ha dei frutti sani, no? L'albero fa le mele, d'accordo? Ora, se tu ti concentri sulle mele soltanto, però, e dici c'è la mela, no? Non sei sicuro che l'albero sia a posto. Prendi delle mele e piantale e mettile in un albero vecchio, morto. Mettere le mele in un albero morto non fa l'albero, non rende l'albero vivo. Ci deve essere vita. Questa vita deve essere interna. E spesso dobbiamo essere sicuri che c'è l'opera dello Spirito di Dio nella nostra vita. Non sono le mele che danno la vita, le mele sono segni di una vita che esiste prima. Sapete, amici, nella Bibbia, questa è la differenza dei doni e dei frutti e del frutto. I doni possono o non possono esserci. Speriamo che ci sia. I doni non sono inevitabili. Nella Bibbia, anzi, ci sono alcune persone che usano, perché Dio usa in modo straordinario, che Saul, Giuda, che non avranno nulla a che fare con la sua presenza eterna, però hanno avuto dei doni straordinari. Però il frutto dello Spirito è inevitabile per il vero credente. È il vero test. Per questo Paolo, quando arriva in una chiesa giovane, frizzante, stordita dai doni spirituali e dalle manifestazioni dello Spirito, 1 Corinzi 13, sapete cosa dice? Cosa dice 1 Corinzi 13? Ricercate soprattutto l'amore. Perché questo è il frutto dello Spirito. Questo frutto è simmetrico, non è solo interno. Cioè, tutto quello che diremo ora deve venire assieme. Non è che tu ti puoi prendere una parte del frutto e lasciarne un'altra. Non è che puoi dire, questa parte del frutto è quella che mi piace di più, per cui a me piace la mansuetudine e la benevolenza, ma la pazienza no. Non deve caratterizzare la mia vita. O l'autocontrollo no. Io ho una parte del frutto e altre no. No. Il frutto cresce in modo simmetrico, organico. Non posso separarlo. Vorrei che prendeste con me 1 Giovanni 4, verso 20. Perché questo è un concetto importante. Noi spesso diciamo, selezioniamo gli aspetti del frutto che ci piacciono. Va bene la mansuetudine? Va bene l'autocontrollo, no? La benevolenza forse? No? La gioia al volte? Non possiamo fare così! O c'è il frutto, o c'è tutto, o non c'è. 1 Giovanni 4, verso 20. La Bibbia è bianco o nera. A volte le sfumature di grigio non fanno parte della visione biblica. 1 Giovanni 4, verso 20. Se uno ama Dio, cos'è che dice? Che se uno dice che amare Dio, che ama Dio, e poi invece non ama il fratello, è un bugiardo. State attenti. Se tu dici di amare Dio e non ami tuo fratello, la Bibbia dice sei un bugiardo. Io avrei detto, non è equilibrato. Io direi è un po' disordinato. Io direi avrebbe bisogno di un'ambientazione relazionale diversa. La Bibbia dice no. O tu ami Dio e ami tuo fratello e sei nel vero, o tu sei un bugiardo. O c'è tutto o non c'è niente. Capite? Il frutto è simmetrico. Non possiamo prenderne una parte e lasciarne un'altra. Quali sono queste parti del frutto? Verso 22. Il frutto dello Spirito invece è amore, agape. Cosa significa? Significa servire una persona per il suo valore intrinseco, non perché quella persona può darti qualche beneficio. Vuol dire non avere paura, vuol dire non abusare delle persone, non manipolarle, amore. Servire l'altro per quello che Dio ha fatto nella sua vita, gioia, cioè piacere a Dio per come Egli è, vuol dire non avere disperazione. Significa smettila di cercare le benedizioni senza cercare colui che benedice. Poi pace. Significa avere fiducia nella sapienza e nel controllo di Dio in ogni circostanza della vita. Questa è la pace. Non è l'assenza della guerra, non è l'assenza del conflitto. La pace è questa profonda fiducia nella provvidenza di Dio, nella tempesta come nella buona e nella cattiva sorte. Dio è al controllo. Significa dire no alle preoccupazioni, significa dire no all'ansia, significa dire no al cinismo, significa dire no alla mancanza di cura. Non è indifferenza, pace significa qualunque situazione io affronto, so che Dio è al controllo. E la pace di Dio ci inonda. Poi c'è la pazienza, vuol dire affrontare le difficoltà senza saltare per aria. Noi spesso, no? Siamo come quelle persone con i cinturoni pieni di esplosivo, per cui basta poco per farci saltare in aria, non va bene. Bisogna saper affrontare le difficoltà senza saltare per aria. Ci vuole pazienza, senza risentimento verso Dio, verso gli altri. Ma non c'è soltanto questo, poi c'è la benevolenza. Cos'è la benevolenza? Significa la capacità di servire gli altri in modo da rendermi vulnerabile. Vuol dire io sono talmente sicuro di chi Dio è, di quello che Dio ha fatto nella mia vita, che io posso servire e non mi interessa nulla di quello che le persone pensano o del valore o del giudizio che mi attribuiscono. Senza invidia, senza manipolazione. Poi c'è, cosa c'è ancora? Significa non solo c'è bontà, fedeltà, che in greco qui sarebbe integrità. Il frutto dello Spirito è integrità, significa essere la stessa persona in ogni situazione. Significa non essere ipocriti, non portare le maschere per ogni situazione. Significa vivere alla luce, alla presenza della verità di Dio. Integrità significa avere attenzione. Attenzione, essere integri non significa io quello che devo dire te lo devo dire, non mi interessa come stai, ti sbatto la verità in faccia. Questa non è integrità. L'integrità non è questa. L'integrità è dire la verità nell'amore, in ogni circostanza. Non confondiamo. Ma non è soltanto questo, poi c'è la fedeltà. Il coraggio, pistis, cioè essere affidabili. Se ti prendi un impegno, lo porti avanti fino alla fine. Non dici, ma dopo mi sono stancato. Circostanze nuove sono emerse. L'opera di Dio non funziona così. Bisogna essere affidabili, il tuo sì sia sì, il tuo no sia no. Non devi essere opportunista, non devi essere amico nei tempi buoni è nemico nei tempi cattivi. Hai preso un impegno con la Chiesa? Finanziario? O di impegno? O di servizio? O devi fare qualcosa? Fallo. Affidabilità è un frutto dello Spirito. Autocontrollo. Cioè vuol dire, cos'è l'autocontrollo? Significa questo. Certo, significa un po' essere, ma l'autocontrollo è questo. Nella nostra vita, io e te, incontreremmo sempre due tipi di cose. Le cose urgenti e le cose importanti. L'autocontrollo, sai cos'è? È dire a volte no alle cose urgenti e ricercare sempre le cose importanti. Le emergenze ci saranno sempre. Ma se tu costruisci la tua vita sull'emergenza, non investirai nulla. Cerca le cose importanti e investi in quelle. Autocontrollo è questo. Non essere impulsivo, non essere incontrollato, ci saranno sempre migliaia di cose da fare. Nessuno, ora, io non posso prenderne un pezzettino, uno spicchio di questo frutto e dire questo è il mio, quello è il suo, io mi mangio questo e il resto no. O lo prendo tutto, oppure non c'è il frutto. Il frutto c'è o per intero o non c'è. Pippo, ma è troppo alta questa cosa. Ce la facciamo? Ver sì che ce la facciamo. E sai perché ce la facciamo? Verso 24. Quelli che sono di Cristo. Ce la facciamo perché apparteniamo a Cristo. Perché io e te siamo di Cristo. Perché Lui ci dà la forza per il suo Santo Spirito di andare in questa direzione. E poiché apparteniamo a Cristo, noi abbiamo crocifisso, verso 24, la carne con tutti i suoi desideri. Noi li abbiamo smantellati, adesso possiamo vivere in modo nuovo la vita che lo Spirito opera nei nostri cuori. Non significa che dobbiamo diventare cattivi con noi stessi, non significa che dobbiamo sempre dire di no, non significa che dobbiamo vivere in modo passivo, no, significa che adesso dobbiamo crocifiggere tutte le opere della carne ancora oggi. Mettere a morte, fai morire, mortifica il peccato. Togli i viveri alle pratiche e alle abitudini che ti portano lontano da Dio. Senza indugio, senza indugio. E questo significa essere, verso 25, questo significa che se viviamo dallo Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. È un processo attivo. È più, lo Spirito Santo è una persona viva che glorifica Gesù. E qua sapete cosa ci dice? Se viviamo nello Spirito, camminiamo anche guidati dallo Spirito. Sapete qual è l'immagine che ha Paolo qui? È quella, molti di noi hanno fatto il militare. C'era un esercizio molto faticoso, che era quello di essere insieme al gruppo e a un certo punto iniziare a camminare nello stesso ritmo allineati. Avere il passo giusto, il passo del comandante, il passo di colui che guidava la truppa. Camminare nello spirito non significa mai che ognuno fa quello che vuole. Significa guidare, seguire il tempo, il passo suo. Significa essere allineati come esercito di Dio ai suoi ritmi, ai suoi tempi. E non è un esercizio intellettuale. Abbiamo bisogno di adorare Cristo. Abbiamo bisogno di essere ripieni di Cristo, di essere ripieni dello Spirito di Dio, di adorarlo fino alla fine. E se lo facciamo, Lui purificherà la nostra vita da tutte le opere della carne e il frutto inizierà a crescere. E io chiedo questa mattina che questa sia la nostra visione, che la mia e la tua visione sia Cristo. Signore, sii tu, perché il frutto è Gesù, sii tu la nostra visione. Sia il tuo spirito e l'opera del tuo spirito, la tua pienezza, la nostra guida. Fai che ognuno di noi cammini passo dopo passo, guidato dallo Spirito di Dio. Abbassiamo il nostro capo.